A proposito del rapporto di Clara Schumann con Johannes Brahms, perché questo è tutto un mistero di cui si parla troppo spesso, lo si dà per scontato, in realtà tutte e due sono state per tutta la loro vita estremamente trattenuti, non hanno parlato, non hanno scritto. Che cosa possiamo dire soprattutto dell'influsso che la severità della critica Clara Schumann ha avuto sulla produzione di Brahms?
Ma molto si potrebbe dire, e dovrebbe essere veramente un lavoro analitico e nello stesso tempo di sintesi. Analitico nel senso che vale la pena analizzare dei luoghi nevralgici della musica da camera di Brahms, in particolare i quartetti per archi. Brahms non era un violinista, naturalmente era un pianista, quindi aveva bisogno della consulenza di due persone. Una era Joachim, il quale lo trattava con molta severità, al limite addirittura della rottura dei rapporti, e l'altro era la consulenza di Clara, che indubbiamente come figura del mondo della musica occidentale è più in alto di Joachim, no? Diciamolo chiaramente, insomma, è difficile che noi ascoltiamo o usiamo come pezzo in un nostro programma di concerto, insomma, qualcosa di Joachim. È molto più interessante allora quello che fece un allievo di entrambi, cioè di Schumann e di Joachim, cioè Albert Dietrich, il quale spinse Schumann, il giovanissimo Brahms, a mettersi insieme a comporre una sonata tripartita, la sonata Fahe fra Abel Einsam, da offrire a Joachim come regalo di compleanno. Poi c'è il famoso episodio, Joachim che a prima vista eseguì immediatamente, eccetera. Non ci credo molto, ma comunque così. Poi gli avevano messo una cesta, no, con delle frutta, e dentro sotto c'era la partitura fresca di inchiostro. Ecco, certamente l'influenza fu notevole. Allora, da un lato occorre studiarsi questi passi così che ci risultano problematici immediatamente o ci risultano delle reminiscenze, e poi occorre leggere, scorrere i documenti scritti, quindi le memorie di Widmann, per esempio, biografo di Brahms, amico di Brahms, Victor Widmann, le lettere, certe lettere, anche piuttosto risentite, in cui non si parla mai dei nostri rapporti, dei nostri sentimenti, non si parla mai di questo. Sono lettere di un consulente editoriale, insomma, severo. Ecco, le risposte un po' piccate anche di Brahms nei confronti di lei, anche lì si può a un passo dalla rottura dei rapporti, dopo che c'era stata questa reciproca attrazione. A un certo punto interveniva un elemento che negli artisti, nei musicisti, a volte è più forte dell'eros, cioè la vanità, l'orgoglio, no? Il senso del primato e così via, e quindi influì moltissimo. Certamente sappiamo che per certe versioni, per esempio il primo trio di Brahms, no, come è noto l'opera 8 ha avuto due versioni, e non c'è dubbio che i cambiamenti sostanziali, insomma, derivino proprio dall'influenza sia di Joachim che di Clara. Clara, mentre Joachim metteva in luce sgarbatamente a volte, il fatto che Brahms non era un archista, quindi non poteva conoscere bene, insomma, l'uso degli strumenti ad arco, si attenesse al suo strumento. Clara invece gli dava delle indicazioni anche molto severe dal punto di vista proprio estetico, musicale, del linguaggio musicale, dell'armonia, degli accordi. Lì era il suo mestiere, evidentemente, mestiere di tutti e due, e quindi la frizione era anche più forte. Nell'insieme possiamo dire che l'ultima fase di vita di Brahms, e l'ultima fase di vita creativa di Brahms, a partire probabilmente dall'opera 101, dal quintetto opera 111 per soli archi, che ha quel meraviglioso inizio, no? E campanellini, i tintinnabuli di Arbo Perth
Sì.
potrebbero essere, no? Ecco. Porta in paradiso continuamente, ecco, c'è una specie di ricollocazione di Brahms dalla sfera che noi chiamiamo la media di Mittelromantik, il medio romanticismo, che è quello appunto del tardo Chopin, dell'ultimo Schumann, anche del primo Wagner, per esempio, no? del Berlioz degli anni 50 e 60, ecco, in una situazione di austerità che sorprende molto. Forse probabilmente quest'idea dell'austerità viene decodificata come un senso di progressività, di sperimentazione da Schoenberg. A me, cioè dico me, quel famoso saggio di Schoenberg, Brahms il progressivo, non mi ha mai convinto particolarmente. Mi piace molto che si dica bene di Brahms da parte di Schoenberg, mi rallegra enormemente, però non credo che si trattasse di questo. Credo che tutta la musica di Brahms sia la... Brahms in questo senso è stato un po' come Mozart, può sembrare una banalità, ma per questo motivo, non per altri motivi che vengono accampati. Cioè il fatto che lui del resto sentiva molto questa analogia, quando si fingeva di essere scontento dei suoi lavori da camera, diceva: se potete sopportare di me gli ultimi lavori, questi miei ultimi, ad esempio, questi quartetti o quintetti, soprattutto i quintetti, le ultime sonate, no, per clarinetto, pianoforte, eccetera, vabbè, se non mi piacciono, pazienza, consolatevi con quelli di Mozart, no? In questo senso che Mozart, diversamente da quella meravigliosa recensione, da quell'articolo splendido che fece Eugenio Scalfari sull'Espresso quando recensì i quartetti per archi di Chopin, non so se tu sai, no? Ah, tu ignori questo fatto, dunque è successo, lo posso trovare, perché in Classic Voice io immediatamente sono balzato, l'ho azzannato qui, no? Credo sia stato l'unico, non mi risulta. Scalfari non si tocca, è un guru del giornalismo italiano. Io ho invitato il direttore dell'Espresso a giustificarsi pubblicamente, non si è fatto vivo, naturalmente, non so neanche chi sia adesso il direttore dell'Espresso, mi pare sia Marco da Milano, non so qualcosa, non credo, non lo so. Dunque, Eugenio Scalfari a un certo punto, così, cadendo dall'albero, ecco, si dedicò ad una riflessione sui quartetti per archi di Chopin, in generale per lamentare la decadenza della musica in Italia. Beh, insomma, sì, sarà anche vero che decade la cultura musicale italiana, questa è già decaduta da tempo. Ecco.
Non era ironico?
No. Allora, imbecille, rimbambito, a 90 anni, insomma. Per carità, si prende terribilmente sul serio. Se tu ascolti oggi un discorso fatto da Scalfari in qualche stanco e stantio talk show, ecco, in cui lo inviti, no? Lui prendendosi terribilmente sul serio, dicendo una parola al minuto, ti spiega con l'aria del profeta che in Italia a un certo punto c'è stata la democrazia che ha cambiato l'Italia, la quale prima soggiaceva al fascismo. E la democrazia, esistono questi tre poteri dello Stato che devono essere separati, eccetera. Cioè, ti racconta queste cose. Allora, diceva,
campionato di tautologia.
C'è una decadenza della musica in Italia. D'altra parte, chi sono i compositori oggi? Per esempio, in Italia, chi è che scrive quartetti? Perché, diceva, sono andato, forse era l'unica volta in vita sua, sono andato a sentire a Santa Cecilia un concerto di quartetti. E allora ho pensato, ma perché non si scrivono più? Non ricordo di chi erano questi qui. Non ricordo di chi fossero, non ricordo di chi erano questi quartetti. Inutile sperare in un congiuntivo, no? Il giornalista di oggi. E mi domando quali sono i musicisti italiani oggi. Per esempio, non c'è più un musicista come Chopin. Una volta c'era Chopin, ecco, e adesso c'è, vabbè, italiani, vabbè, li perdoniamo, glielo perdoniamo, insomma. E allora dice, per esempio, i quartetti di Chopin a me sono piaciuti moltissimo. C'è quello che incomincia con un motivo che sembra quasi una marcia militare, cioè, ma non ci sono, non esistono i quartetti di Chopin, cioè. E allora andava avanti descrivendoli, dicendo l'effetto che fanno e così via. e poi andava avanti dicendo: poi chi c'è? D'altra parte, questi quartetti, gli ultimi grandi veri quartetti, sono stati quelli di Beethoven, ma come si è detto c'erano quelli di Chopin, eccetera, quelli di Beethoven. Adesso io non so, Berio per esempio potrebbe, cioè questo qua ha ascoltato qualche nome in vita sua, Berio forse potrebbe o poteva insomma scrivere dei bei quartetti, oppure ecco per esempio Abbado, però è morto. Beh, io non ho avuto pietà naturalmente, no? Avendo il testo sott'occhi, l'ho ripetuto tra virgolette, e lì l'ho consegnato alla storia, e poi io con quei miei pezzi su Classic Voice li sto adesso sistemando, e proprio 2 mesi fa li stavo schedando per vedere se qualcosa si può utilizzare, ma come qualcosa, tutto, ne viene fuori, tranne qualcuno che è occasionale, un libro secondo me godibilissimo. Perché sono tutte, tra l'altro, in questi pezzi io uso anche il criterio, quando attacco, di rendere meno conoscibile, meno individuabile il nome e il cognome della persona che attacco, perché c'è un amico magistrato che mi ha consigliato, cioè questo amico magistrato è Giovanni Canzio, l'ex primo presidente della Corte di Cassazione, che è un mio amico, ecco. E anche altri giudici, anche un avvocato. Cioè, lei, se lei rende il nome non facilmente individuabile, siamo a posto, perché quello che conta è la reazione della persona. Se la persona non si offende, non c'è reato. Se lei non lo offende, no? Lei può dire senza...
Sì, non credo che Eugenio Scalfari ascolti regolarmente Rete 2, per cui stiamo tranquilli anche da quel punto di vista.
Allora, a un certo punto Scalfari dice, in una successiva ripresa, riprende l'argomento, e si dedica alle ballate di Chopin. Allora, le ballate di Chopin esistono, però è bello leggere la sua analisi. Ecco, che è un'analisi... Qui c'è, per esempio, un sussulto fortemente democratico nella quarta ballata, perché si sente che quest'uomo che era schiavizzato dai russi, che era fuggito dalla Polonia, che l'avevano condannato a morte, ma non è vero, non è vero.
Ma che bignami è andato a prendersi quest'uomo, non si riesce a capire.
No, io la seconda volta ho rifatto l'articolo e è tornato sul luogo del delitto, ma è possibile che il direttore dell'Espresso non lo interdica, ecco, così va interdetto a questo punto, no? Ecco, quindi torniamo allora a Clara Schumann. Dunque, stava parlando di...
Abbiamo concluso a proposito della presenza forte di Clara Schumann,
sì,
nell'ultimo periodo di produzione di Brahms, dove diceva, sì, che se non vi piacciono, sì, le mie cose, ascoltatevi, sì, i quintetti, sì, di Mozart.
Ecco, certo. Posso dire quindi sostanzialmente che l'ultimo quartetto per archi, l'ultimo quintetto per archi, che è l'opera 111, e le ultime composizioni per duo, pianoforte e altro strumento a piacere, viola o clarinetto, tutti e due strumenti che piacevano molto a Brahms, che erano nelle sue corde, la viola poi in particolare era lo strumento che suonava da amatore, in grande stile, Theodor Billroth, cioè il medico neurologo di cui io, quando ho ereditato la biblioteca medica di mio padre, ho trovato con grande sorpresa che in uno dei grandi tractatus di medicina generale di mio padre c'è, cioè, quello di neurologia di Theodor Billroth. Mio padre non sapeva niente di Theodor Billroth, no, perché non era persona che conoscesse bene la musica, anche se la amava, ma insomma una raffinatezza peraltro, no? Ecco, quindi queste ultime composizioni sono terribilmente austere, veramente, ma nell'austerità c'è un prosciugamento proprio della tensione all'eros, tipica della grande poesia romantica, malgrado questo innegabile prosciugamento delle emozioni, restano naturalmente delle contemplazioni, per esempio l'opera 115, no? Il quintetto con clarinetto, lì certamente, però non c'è una carica di energia esibita, è tutta dentro, è tutta trattenuta. Questo lo si vede, mentre in altre composizioni giovanili, insomma, questa carica di energia, per esempio il secondo sestetto, quello in cui lui cita il nome di Agathe von Siebold, no? Che lui aveva trattato così male da giovanotto, ecco, e ne fa un tenor soggetto cavato, ecco. Ma non credo che si tratti di così, un elemento di innovazione profonda della musica occidentale, perché semmai è una summa un po' triste, un po' malinconica della musica occidentale.